c'è la possibilità, quando ascoltiamo le parabole, di vivere un po' un malinteso. Ieri, poi Don Alberto l'ha ricordato subito stasera, per alzare l'indice d'ascolto cosa ho fatto? Ho raccontato una storiella, di modo che nessuno si ricorda più quello che ho detto, però la storiella magari qualcuno se la ricorda. C'è il rischio di affrontare così le parabole di Gesù, come se Gesù avesse bisogno di raccontare una storiella per farsi ascoltare meglio o ascoltare di più. In realtà è tutto il contrario. E allora la prendiamo un po' larga stasera e racconto con una storia cosa vuol dire raccontare e soprattutto ascoltare una parabola. Una storia che sapete già, la troviamo nella Bibbia, riguarda il santo re Davide, che a un certo punto pigramente non è andato in guerra con gli altri, vede questa donna bellissima che fa il bagno, cosa fa? La desidera, la prende, la porta con sé, succede quello che succede, questa donna rimane incinta, guaio, perché il marito di questa donna è un ufficiale di Davide che è al fronte a combattere. E allora Davide che cosa fa per salvare capra e cavoli? Richiama a casa sua questo ufficiale, gli dice: mangia, bevi, vai, fai contenta la tua sposa. Ma questo ufficiale è un ittita, tra l'altro non è neanche del popolo di Israele, fedele alle regole di guerra che dicono che quando si è in guerra non bisogna toccare donna, non rientra neanche a casa sua. E allora cosa succede? Com'è che la mettiamo? Davide aggiunge peccato a peccato, chiama il suo luogotenente, gli dice: prendi questo Uria, si chiama, mandalo dove la guerra è più forte, lascialo un po' allo scoperto, in modo che poi vi ritirate e lo fanno fuori. Succede così e Davide fa il bel gesto di dire: mi prendo a casa io questa donna che è rimasta vedova e la renderò madre, e così perlomeno non rimane da sola. Questa è la storia di Davide. Perché ve l'ho detta? Perché poi a un certo punto Dio manda il profeta Natan da Davide. E il profeta, anziché prenderlo diretto, perché poi il re si arrabbia e gliela fa pagare, cosa fa? Gli racconta una parabola e gli dice: ascoltami un po', re. C'era un uomo che aveva un sacco di bestiame a sua disposizione, aveva di tutto, pecore, capre, mucche, cavalli, eccetera. Arriva un ospite e lui, anziché prendere qualcosa dal suo bestiame per fargli festa, va e prende un agnellino che era molto caro al suo vicino di casa, che aveva soltanto quello, che trattava questo agnellino come un figlio, prende e sacrifica questo agnellino per dar da mangiare all'ospite di riguardo. Tu cosa ne dici di quest'uomo? Il re dice, si arrabbia, dice: ma quest'uomo deve essere messo a morte, perché si permette di fare una cosa del genere? Non si fa, è inammissibile, che crepi, che venga ucciso. E il profeta gli dice: tu sei quell'uomo, tu ti sei preso la moglie del tuo luogotenente con tutte le donne che avevi, tu hai fatto peccato a peccato, hai aggiunto male a male. E Davide si pente. Cos'è successo? Una parabola, un racconto, ha come spogliato il re Davide, l'ha messo di fronte alle sue responsabilità. Ecco, quando Gesù racconta le parabole, le racconta così, quasi come per spogliare chi lo ascolta e per chiedergli: tu da che parte stai? Tu quando ascolti questa parabola, se dovessimo sceneggiarla, che personaggio faresti? Su un palco, chi rappresenteresti? Ecco, dobbiamo ascoltare così le parabole di Gesù, non per dire: ma che bella storiella. Qualcuno ha scritto: sono armi di guerra, pronte ad offendere o a difendere, comunque sia a snudare la persona che è davanti, a lasciarlo lì, senza difese davanti alla parola di Dio. È così anche per la parabola di questa sera. Da che parte stiamo? A chi assomigliamo? È una parabola molto bella, tra l'altro sarebbe bello leggerla, ma è già lunga, nel suo contesto. Siamo verso la fine del Vangelo di Matteo e sono tutte parabole che parlano un po' della responsabilità personale, del giudizio. C'è per esempio la parabola delle 10 vergini qui vicina, quelle che si portano anche l'olio oltre le lampade e riescono ad attendere lo sposo, ma vicina c'è anche l'allegoria, quella che noi chiamiamo del giudizio universale. Sono tutti testi nello stesso capitolo di Matteo che invitano a prendersi delle responsabilità, a rischiare un po' sulla propria pelle. È una parabola che parla del rischio e della paura. Nel tema della speranza sembra volerci dire: è capace di speranza chi nella vita sa anche rischiare, chi non finisce schiavo, legato dalla paura. Il personaggio centrale di questa parabola è il terzo servo, così ci dicono gli studiosi del Vangelo. I primi due servono come a preparare il suo ingresso in scena e soprattutto il suo dialogo con questo uomo importante che parte per un viaggio. L'Evangelista Matteo capisce, fa capire subito che anche per il terzo servo ci poteva essere un esito uguale a quello dei primi due, perché meno degli altri, ma qualcosa ha avuto anche lui. Non ha avuto cinque, non ha avuto due, ma uno ha avuto. Poteva usarlo. Non è rimasto senza niente in mano, qualcosa gli era stato affidato e allora poteva benissimo fare come gli altri. Per esempio, come il primo servitore di chi, del quale si dice va subito, si dice proprio così, subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli. Non ci pensa neanche un attimo, è come se gli scottassero in mano questi 5 talenti, perché ha capito una cosa, non gli sono stati dati per nasconderli, ma per trafficarli. Gli sono stati dati per farli fruttare. Come quando ci viene data una responsabilità o una dote o qualcosa, non ci viene affidata per noi stessi, ma a favore di, per qualcuno. Si dimostra intraprendente, pronto, sa che si sta prendendo dei rischi, perché comunque, non so se c'è qualcuno, magari qui c'è qualche grande direttore di banca, poi viene qua e mi picchia, ma sappiamo che non sempre affidare i soldi alle banche poi rende. Quanti crack finanziari abbiamo visto nei nostri anni di vita, anche nella nostra Italia. Le grandi banche falliscono e i piccoli risparmiatori vanno in malora. Però questo si fida, ci prova. Ed era forse quello che gli chiedeva il padrone. Non gli chiedeva chissà che cosa, gli chiedeva di essere intraprendente, pronto, rapido nelle decisioni, capace di rischiare. La stessa cosa la si dice del secondo personaggio. Se poi avete la pazienza, magari nel qualche minuto di silenzio che lasceremo, andate a vedere e praticamente i primi due personaggi sono descritti quasi con le stesse parole. Qualcuno ha scritto: sono due personaggi fotocopia. È vero, si assomigliano tantissimo. Ma a questo proposito c'è da dire una cosa. Quando noi nel Vangelo troviamo il numero due, o troviamo due personaggi simili, due non è mai soltanto il doppio di uno nel linguaggio del Vangelo. Due è il principio di una moltitudine, è l'inizio di un popolo, è il principio, diremmo noi, plurale. Quindi non è soltanto uno più uno. Quando si parla di due, si parla dell'inizio di una moltitudine che non si può contare. E allora è bello vedere in questa parabola che due servi sono stati capaci di far fruttare il talento, che vuol dire molti servi potenzialmente possono fare fruttare il talento. Qualche volta uno dei peccati mortali delle nostre comunità lo vediamo dipinto nella faccia dei credenti. Una faccia che dice fondamentalmente lo scoraggiamento, il giudizio, che esprime quasi l'inutilità degli sforzi. Tante volte ci sentiamo così, come se fossimo rimasti gli ultimi dinosauri di un'epoca che sta finendo, come se fossimo rimasti gli ultimi a fare un po' di bene. Tentazione vecchia, eh? Andate a leggere cosa succede al profeta Elia quando cammina 40 giorni e 40 notti, va davanti a Dio, gli dice: sono rimasto soltanto io a servirti. E Dio gli dice: ma guardati indietro, ce ne sono almeno 5.000 che non hanno piegato la loro testa e le loro ginocchia agli idoli. Non si era reso conto che ne aveva dietro 5.000 che erano più bravi di lui. Dire che qui ci sono due servi che ancora ce la fanno a gestire quello che Dio ha messo in mano significa guardare con fiducia una moltitudine di uomini e donne che hanno ancora voglia, che ce la fanno ancora, che hanno ancora il desiderio di spendere e di spendersi nella loro vita. Forse un pochino scoraggiati dalle facce di coloro che pensano di essere rimasti gli unici bravi, che hanno facce infallibilmente scoraggianti e tristi, giudicanti, quasi malevoli nei confronti degli altri. Perché? Perché siamo rimasti soltanto noi, a metà tra l'orgoglio e la lamentazione. Qui due servi ci dicono che invece c'è molto più bene nel mondo di quanto noi possiamo e osiamo sperare, e molti più uomini e donne di buona volontà di quello che siamo disposti a credere. E poi arriva anche questo terzo servo, definito cattivo, infedele, pigro. Il contrasto della parabola è proprio questo, tra l'operosità e la pigrizia, tra l'intraprendenza e la passività. La fedeltà dei primi due servi non è stata la fedeltà di chi si è limitato a conservare, perché anche il terzo ha conservato, non ha rubato niente, non ha portato via niente al suo padrone. La fedeltà dei primi due servi è stata la loro capacità di buttarsi, di rischiare di perdere, di rischiare di fallire. E invece che cosa fa? Il terzo servo scava una buca per metterci dentro il talento. Mi è venuto in mente che c'è un altro personaggio nel Vangelo di Matteo che scava una buca. Vi leggo perché è personaggio di un'altra parabola. Matteo racconta: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi, compra quel campo. Anche l'uomo che aveva trovato il tesoro nel campo scava una buca per nasconderlo di nuovo. Però per far che cosa? Per rischiare tutto, vendere e poter comprare quel campo. Tra l'altro è bello anche l'ordine con cui Matteo scrive questa piccola parabola. Non dice va, vende tutto e poi pieno di gioia si accaparra al tesoro. Dice va pieno di gioia, è già contento nel vendere, di disfarsi di tutto quello che ha, perché ha trovato qualcosa di più. Ecco, forse avremmo bisogno di riscoprire questa fede non di chi si priva di qualcosa, ma di chi ha trovato qualcosa. Non siamo i cristiani della mortificazione, ma della vivificazione, di chi rende vive le cose, di chi ha trovato, non di chi ha perso. Qualche volta l'impressione è un po' questa, di un cristianesimo disperato, senza speranza, perché è il cristianesimo dei falliti, di chi si attacca disperatamente a qualcosa perché ha fallito, perché ha perso tutto, e non di chi ha trovato tutto. Perché poi il premio di questi servi è: entra nella gioia del tuo padrone. E forse abbiamo bisogno di ridare un altro volto al cristianesimo. Non il volto di quella gioia un po' imbecille di quelli che hanno sempre il sorrisone così. Io dico sempre, hanno i denti talmente stretti nel sorriso che gli si spezzano. No, non è quella roba lì. Sappiamo che la gioia è difficile, che la dobbiamo conservare anche nei momenti faticosi in cui sembra anche strano avere un sorriso sulle labbra. È una gioia che si fa strada in mezzo al dolore, ma forse è l'unica gioia vera, l'unica possibile, la gioia di chi ha trovato, e magari ha trovato in mezzo al rischio, in mezzo alle difficoltà della vita, sperando contro ogni speranza. La paura del terzo servo è la paura del fallimento, è la paura di venire considerato un fallito. E per tornare all'idea di scavare la buca, la paura del cane che nasconde l'osso perché sennò glielo portano via, o se vogliamo un altro esempio, la paura di quelli che nascondevano i soldi nel materasso, poi i ladri arrivavano in casa e il primo posto dove andavano a guardare era il materasso e gli portavano via i soldi. Il cristiano non è uno che nasconde i tesori che ama, che li fa fruttare. E allora leggo un breve commento che ho trovato, che mi è piaciuto, e che mette a fuoco bene la figura di questo servo e la sua, direi, drammatica attualità. Scrive così un commento: in fondo, questo servo aveva anche ben servito e durante l'assenza del padrone avrà fatto i suoi lavori, quello che doveva, al campo, con il bestiame. Quindi, cosa si rimprovera qui? Che proprio in quel punto in cui il Signore ha avuto fiducia in lui non abbia ricambiato la fiducia, non si sia buttato. Non è colpevole dal punto di vista morale, perché rende ciò che gli è stato dato, ma dal punto di vista del regno di Dio. Gesù stigmatizza un nostro atteggiamento interiore che è la fatica di rischiare. Ma mi piace questo passaggio. Il padrone si è fidato di questo servo. Magari ha riconosciuto che aveva meno capacità degli altri e gli ha dato un po' di meno. Ma qualcosa gli ha dato. Si è fidato. E questo servo non ha ricambiato la fiducia. E qui arriviamo al punto, lo anticipavo già un po' ieri. Il punto più bello di questa parabola è proprio nel dialogo che c'è tra questo servo e il padrone. Quando questo servo dice: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Se uno pensa così di Dio, la sua fede avrà posto soltanto per la paura e per l'osservanza scrupolosa di quello che è prescritto, niente di più. Ma noi sappiamo che le cose più importanti della vita non sono quelle prescritte dalla legge, ma quelle che si fanno per la legge dell'amore. Faccio sempre questo esempio, vecchio o stravecchio, ma ci intendiamo tutti. La mamma che si sveglia a dare il latte al bambino alle 3 di mattina non si sveglia perché sennò rischia la denuncia per abbandono di minori, perché c'è una legge che tutela il bambino, ma perché ama il bambino. E lo fa anche se ha sonno, anche se non ce la fa, anche se dentro di sé vorrebbe dormire. Ma è più forte il bene che vuole al bambino, che vince ogni paura e va oltre qualsiasi legge. Le cose più importanti della vita sono quelle gratis, non sono quelle che la legge ci costringe a fare. È la legge dell'amore. Non è un caso che Gesù non abbia dato nessun comandamento, se non un comandamento impossibile, che è quello di amare. E amare lo si può fare non perché c'è un comandamento che ci obbliga a farlo, ma perché qualcosa va oltre la legge. Questo servo fallisce perché è ancora schiavo della legge e non ha capito che c'è qualcosa di più importante. Ha paura ad amare, ha paura a fidarsi, ha paura a voler bene. Si ritiene sdebitato perché ha restituito il suo. E questo perché? Perché ha paura del padrone. È la fotografia di quelli che hanno paura di Dio. E ancora una volta, l'avevamo già anticipato ieri, sarebbe importante chiederci: che immagine conservo di Dio nel mio cuore? Che immagine mi hanno insegnato al catechismo? Che immagine ho trasmesso ai miei figli, ai miei nipoti? Alle persone di cui mi prendo cura, di questo Dio duro, esigente, o di un Dio che si fida di te, che ti mette in mano le cose, il mondo, la vita. Mi permetto di leggere un altro commento un po' più lungo, ma che giudico interessante. Se anche i primi due servi avessero fatto il ragionamento dell'ultimo, avrebbero agito allo stesso modo. ma evidentemente l'immagine che si erano fatta del padrone era completamente diversa. Sapevano che il padrone si fidava di loro. Erano disposti a correre il rischio di fallire e di deluderlo, perché alla fine immaginavano che sarebbero stati perdonati. E hanno capito una cosa: entrare nella gioia del padrone, che è l'esito finale dei loro tentativi, è possibile per chi è come il padrone. Il padrone si era fidato di loro, sapeva di correre dei rischi affidando loro dei talenti. Avrebbero potuto scappare approfittando della sua assenza, o buttarli via dandosi alla bella vita, o utilizzarli in mille altre maniere. Non lo fanno semplicemente perché vogliono bene a questo padrone, non ne hanno paura. E alla fine nemmeno per un istante chiedono la percentuale sulla buona riuscita dei loro traffici. Il terzo servo agisce sotto la spinta del puro legalismo e mostra tutta la sua paura di fallire e tutto il suo non fidarsi del padrone che si fida di lui. Non comprende che l'unica cosa che gli era richiesta era provare a vivere senza timore, accettare la possibilità del fallimento. Il credente sa che la misura della riuscita o del fallimento di un'iniziativa, di un programma, di un progetto, non può essere calcolata in termini mondani. È la paura di fallire che rende impossibile la vita e toglie la vita. E capiamo benissimo perché allora questa parabola ha molto da dire sulla speranza cristiana. E allora la prima domanda che lascerei alla vostra preghiera è questa: quali sono stati i momenti della vita in cui mi sono tirato indietro, in cui nella mia vita ha prevalso la paura? Non lo faccio, ma mi sarebbe piaciuto leggervi stasera una poesia che è tratta da un libro di poesie molto noto, l'Antologia di Spoon River. C'è questo poeta che passa attraverso questo cimitero di questo paese semi sconosciuto e legge le epigrafi che ci sono sulle lapidi e immagina, attraverso quello che c'è scritto sulle lapidi, le immagini o le scritte, la vita di questi personaggi. Ebbene, di un personaggio lui ricostruisce così la vita. C'è una barca dipinta su questa lastra di marmo che sembra arrivata in porto, ma in realtà il personaggio che è il protagonista di questa lapide, il morto che parla in questo senso nella poesia, dice: guardate, questa barca che è arrivata in porto non rappresenta l'esito della mia vita, ma tutta la mia vita. Io ho fallito perché non sono mai partito, perché sono rimasto sempre ancorato al porto. Ho avuto mille occasioni e non sono partito mai. Questa è la paura di chi fallisce, è la paura che mortifica ogni speranza. Allora mi chiedo davvero: quali sono le occasioni della vita che noi abbiamo sprecato per timore? Le occasioni in cui ci siamo nascosti, le occasioni in cui ci siamo tirati indietro. Un'altra domanda grande che ci pone questa parabola è una domanda sulla responsabilità. Io credo che nella vita della Chiesa, ma nella vita del mondo, uno dei guai più grossi sia questo: quando qualcuno ha in mano un potere e lo esercita senza responsabilità. Il potere senza responsabilità è un guaio terribile. Tutti noi abbiamo qualche responsabilità, magari piccolissima, ma non c'è nessuno privo di responsabilità nella società. Cosa ne facciamo dei piccolissimi poteri che esercitiamo nella vita? Con quale responsabilità esercitiamo quello che possiamo o che vogliamo fare? Questa è una domanda grande nella Chiesa, nel mondo. Vivere quel poco o tanto potere che abbiamo con un senso profondo di responsabilità verso noi stessi, verso gli altri, verso la creazione, verso Dio stesso. Ancora un'altra domanda sarebbe quella di pensare ai progetti falliti della nostra vita, a quando abbiamo investito in qualcosa e le cose non sono andate bene. Cosa siamo riusciti a imparare dalle cose che nella nostra vita non sono andate bene, dalle cose che poi hanno visto una lacerazione, una sofferenza, magari non per colpa nostra. Facciamo fatica a imparare dalle sconfitte della vita. Però forse è proprio da qui che a volte rinascono le speranze più grandi. Quando nelle situazioni di sconfitta e di fallimento tiriamo fuori quello che dentro di noi non è ancora morto, il meglio di noi che non è ancora sepolto. Sarebbe bello poi invece chiederci e ringraziare il Signore quali sono state le scommesse riuscite, quali sono stati i rischi che mi sono preso e che sono stati rischi che alla fine sono stati premiati, nei quali la fiducia che abbiamo ricevuto è stata ben posta ed è stata riposta e ha dato una risposta positiva. Da ultimo, io proverei a ringraziare il Signore perché continua a fidarsi di me. E ciascuno potrebbe pregare così stasera: Signore, non ho capito bene perché, ma ti ringrazio perché ti fidi ancora di uno come me, di una come me. Nonostante le prove contrarie che ti ho dato, nonostante gli errori della mia vita, nonostante le cose in cui non sono stato all'altezza, ti fidi ancora delle nostre comunità, della nostra Chiesa. Tu lo sai e questo ci basta, anche se non lo sappiamo noi, anche se noi non ci fideremo di uno come noi. Eppure tu ti fidi ancora. E allora un grande grazie al Signore perché continua a fidarsi di questa Chiesa che fatica, di questi credenti a volte così deboli, così fragili, a partire dai ministri della Chiesa, evidentemente. E ci basta questo, sapere che il Signore si fida di noi, ci dà in mano un patrimonio da trafficare, da far fiorire, da far crescere. E non è tanto preoccupato dei nostri fallimenti, ma gli dispiace davvero tanto se anziché far fruttare i doni che ci ha dato, ci limitiamo a scavare una buca e magari a dimenticarli per sempre.